il quarto d'ora accademico e anzi vorrei dire subito a tutti i partecipanti di cercare di contenere i propri interventi in un tempo limitato, di modo che l'uditorio non sia troppo messo alla prova, perché poi finisce che magari gli interventi finali non vengono seguiti per un eccesso di stanchezza. Allora, buonasera a tutti, io sono Carla Collicelli, sono il vice direttore del Censis, mi è stato chiesto di moderare questo incontro, è un incontro che credo sta a cuore a tutti per il tema che verrà affrontato, che è il tema dell'occupazione giovanile, in particolare degli interventi che il governo ha progettato e in parte, come ascolteremo da alcuni degli interventi di oggi, ha già cominciato ad applicare e a mettere in pratica rispetto a questo problema così grosso che abbiamo da affrontare in questi anni della disoccupazione giovanile. Avremo anche l'opportunità di rinfrescarci la memoria con i dati più aggiornati che ci verranno presentati dall'Istat, dalla dottoressa Sabbadini sul tema. Lasciatemi dire, solo per rompere il ghiaccio e per così introdurre un po' l'argomento, che abbiamo come due facce della medaglia. Da un lato abbiamo dei problemi di lunga data. Io, lavorando al Censis, come potete ben immaginare, ho l'opportunità di seguire costantemente questi fenomeni e ormai da molti anni, visto che è un'esperienza abbastanza lunga, e ricordo che negli anni 90 avevamo già cominciato a segnalare le difficoltà dal punto di vista della occupabilità dei giovani, in particolare all'epoca quello che faceva impressione, che preoccupava di più, era il fatto che i giovani, nonostante studiassero e conseguissero dei titoli di studio elevati, non riuscivano ad ottenere delle posizioni lavorative nemmeno pari a quelle dei propri genitori. Si parlava di questa grossa difficoltà a migliorare la propria condizione lavorativa. Adesso poi, da qualche anno, come tutti ben sappiamo, perché ci tocca tutti da vicino, siamo entrati in quella che è stata definita la peggiore crisi occupazionale degli ultimi 100 anni, veramente una situazione molto molto problematica, che vedremo appunto con i dati quali dimensioni ha, dimensioni che non accennano per il momento a diminuire né a darci dei segnali di speranza, e che va però analizzata, e anche questo sarà possibile fare grazie agli interventi dei vari relatori che ascolteremo oggi, va analizzata un po' da tutti i punti di vista, non è solo un fatto, diciamo, puramente quantitativo, di numeri, di non incontro tra numeri della domanda e dell'offerta, ma questo tema della disoccupazione, della difficile occupabilità dei giovani si collegano alla questione della formazione, le criticità che più volte sono state messe in rilievo rispetto ai contenuti formativi ma anche alle modalità della formazione stessa, si collegano problemi valoriali di cultura diffusa, la disponibilità a rischiare in proprio, a fare impresa. Sapete che le imprese che nascono nuove oggi sono prevalentemente di stranieri e c'è una grossa difficoltà, un grosso, diciamo, una paura, un timore quasi da parte dei nostri ragazzi di affrontare questo ambito. Lo stesso argomento, lo stesso tema può essere applicato anche a quella che può essere chiamata la crisi del lavoro tecnico professionale. Avremo modo, abbiamo qui rappresentanti di Confartigianato, di entrare anche in questa questione così importante. Perché i giovani non riescono o non vogliono, a seconda dei casi, affrontare le opportunità ed anche le difficoltà di una professione libero professionale e di un'attività tecnica, e si rivolgono ad altre cose? E ancora la competitività rispetto al mercato del lavoro estero, il grande tema dei ragazzi che vanno fuori, che aumentano in continuazione, sono sempre più numerosi e magari partono volendo tornare ma poi non tornano, quindi anche c'è una stabilizzazione all'estero, una mobilità ulteriore tra diversi paesi esteri. Cito solo un paio di dati, un campione di ragazzi italiani ormai stabilmente residenti all'estero, interrogati dal Censis lo scorso anno, hanno detto: il problema più grosso per il quale non possiamo tornare è che in Italia non c'è meritocrazia. E soprattutto tutte le indagini fino ad oggi, da almeno 2 o 3 anni a questa parte, confermano il tema della sfiducia, l'insicurezza, la sensazione di non farcela, per chi ha il lavoro la sensazione che comunque si rischia gravemente di perderlo, per chi non ce l'ha l'insicurezza e l'incertezza del sapere che probabilmente non lo si andrà a trovare. Però noi non vogliamo oggi parlare solo dei guai, delle magagne e dei problemi annosi che io ho brevemente accennato, che comunque torneranno nei vari interventi. Qui si vuole parlare di qualcosa di positivo, che cosa si è fatto, che cosa si sta facendo. Diciamo innanzitutto che accanto ai tanti giovani che non lavorano e non studiano ci sono moltissimi giovani che fanno volontariato, che si danno tanto da fare, si rimboccano le maniche per svolgere delle attività magari non retribuite ma dall'altissimo valore sociale. Diciamo che dal punto di vista delle ambizioni e delle aspirazioni ci sarebbe il desiderio da parte di molti giovani di abbracciare anche delle attività tecniche, manuali, artigianali, quindi ci sono importantissime risorse sulle quali occorrerebbe lavorare con maggiore intensità. E è forse una buona notizia, ma poi ce ne parlerà meglio e più nel dettaglio il dottor Pirrone, perché lui è proprio il direttore generale delle politiche attive e passive del lavoro e il responsabile di questo programma Garanzia Giovani. È una buona notizia vedere proprio il giorno dopo delle elezioni uscire su tutti i giornali la pubblicità, la campagna attiva che chiama i giovani a iscriversi a questo programma Garanzia Giovani, che però è già partito, avete già almeno, se non sbaglio, 55.000 ragazzi che si sono iscritti online. L'obiettivo che ci si è posti è quello di arrivare almeno a 900.000 con un investimento di 1,5 miliardi di euro reperito in larga parte sui fondi europei, quindi anche con una buona, ci auguriamo, utilizzazione di questi fondi di cui pure tanto si parla, e se ne parla anche qui spesso per dire che li usiamo male, non li sappiamo usare o addirittura non siamo in grado di andarceli a prendere. Ma queste erano solo due parole per introdurre così molto genericamente l'argomento che andiamo ad affrontare oggi. Vi dico che abbiamo attorno al tavolo, in parte qui, in parte nella prima fila, perché non c'era posto per tutti in questa prima tornata, personaggi di grandissima importanza, e soprattutto che avremo il ministro che ci raggiungerà, e quindi sarà una bellissima occasione ascoltare anche dalle sue parole che cosa si sta facendo e quali sono gli obiettivi di questo programma. Parlerà innanzitutto il direttore generale, come dicevamo, del Ministero del Lavoro, Salvatore Pirrone, perché a lui è proprio il compito di introdurre e di spiegare nei dettagli questo programma Garanzia Giovani. Poi darei la parola alla dottoressa Sabbadini, che come credo sapete è il direttore del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, perché così ci darà uno spaccato aggiornato della situazione da un punto di vista statistico. Poi abbiamo due assessori regionali, qui alla mia sinistra abbiamo Gianfranco Simoncini della Toscana e di là alla destra Lucia Valente della Regione Lazio, quindi sentiremo anche la voce di due regioni, sicuramente due regioni molto importanti. Poi abbiamo rappresentati ancora l'Agenzia Nazionale per i Giovani della Presidenza del Consiglio con il dottor D'Arrigo, il Confartigianato ma anche la Rete Impresa Italia con il dottor Giovani. Abbiamo il Forum Nazionale dei Giovani, rappresentato da Salvatore Nicosia. Insomma, abbiamo davvero un parterre di tutto interesse. Quindi adesso diamo subito la parola al dottor Pirrone per introdurci, proprio con la competenza e la responsabilità che lui ha, il tema della giornata, il piano italiano per l'occupabilità che è stato denominato Garanzia per i Giovani.